Wallahi, it ain't girls like you out here in the West. I know I've been away, but I'm coming back home. No need to stress, baby. All I know is to be Falastini, is to always rep where you come from. Except when you're in line at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with love. But I feel like a tourist if I never went back. From Gaza with love.
If I had it my way, we would never go back.
From Gaza with love, baby. Falastin احسن سال وبنت بلادي عجباني. فضلكم احكوا مش سامع. Continue à parler, on vous entend pas.
Brano che avete sentito si chiama From Gaza with Love, e il titolo della canzone dell'artista palestinese Saint Levant, che ascoltiamo spesso a Radio Polare. In questo, la strofa, sia in arabo sia in francese, ci chiede di continuare a parlare di Gaza e della Palestina perché non, dice, non vi sentiamo. La settimana scorsa a Barcellona, durante l'Act for Palestine, dedicato alla raccolta fondi per progetti umanitari, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha detto: quando vedo quel bambino negli ultimi due anni nelle immagini sui social, in televisione, che chiede dove sua mamma, sempre penso, che cosa sta pensando? Penso che quei bambini li abbiamo abbandonati da soli. Mi immagino che ci dicano dove siete, aiutateci. E ancora non l'abbiamo fatto. Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Polare che stanno ascoltando via radio. Un saluto al pubblico qui presente nell'auditorium di Radio Popolare. Questo live pop è dedicato a Gaza e alla sua gente. Qui Martina Stefanoni della redazione Esteri, conduttrice di Esteri di Terzo Tempo.
Ciao.
Autrice del libro Unspeakable, il silenzio delle multinazionali davanti al genocidio di Gaza. Guido Veronese, professore associato di psicologia clinica e di comunità presso l'Università di Milano Bicocca. È stato a Gaza dal 20 gennaio 2026 fino a martedì. Sull'Altre Economie ha tenuto un diario quotidiano, forse 12-13 puntate, con delle bellissime foto. E io, ed era a Gaza insieme con una delle squadre mediche di emergenza coordinate dell'OMS. Ecco Guido, io inizierei con una domanda molto semplice. Dopo aver visto, come tutti noi, il genocidio in diretta streaming, questa è stata la definizione di Amnesty, com'è stato l'impatto con la realtà entrando a Gaza?
Buonasera a tutti e a tutti. Beh, la realtà è una realtà inimmaginabile, no? Forse sicuramente, appunto, abbiamo visto tanto attraverso i social, attraverso quelli che sono stati poi i rapporti indipendenti dei giornalisti e delle giornaliste coraggiosissime di Gaza, ma quando si entra in contatto con la dimensione corporale del genocidio, lo sentiamo a tutti i livelli sensoriali, negli odori, in quello che si para naturalmente davanti ai nostri occhi. Siamo entrati dal valico di Kerem Shalom e di lì siamo saliti verso poi Khan Yunis, che è la zona, diciamo, in questo momento più vivibile della striscia di Gaza. Rafah è completamente polverizzata, un'intera città che non è bombardata, è letteralmente ridotta in polvere. E poi gli occhi, le orecchie, il rumore costante dei droni sulla testa, gli odori fortissimi, gli occhi che lacrimano per questo inquinamento, per quest'aria praticamente del tutto irrespirabile. E poi appunto il drone lo senti nel corpo, lo senti che in qualche modo prende il tuo respiro, prende le tue carni, e lì appunto abbiamo un'immagine appena percettibile di quella che è la dimensione di un genocidio, che è un genocidio in corso, no? È finita, diciamo, la fase acuta nei 15 giorni in cui siamo stati lì. ci sono stati contati almeno 31 morti, un numero piuttosto elevato di feriti molto gravi dovuti a bombardamenti che in quella fase si sono un po' intensificati, ma che non sono mai smessi, sono sempre lì all'ordine del giorno.
Poi torneremo con una descrizione dettagliata di questi 15 giorni nella striscia di Gaza. C'è un passaggio che mi ha colpito nel diario. Quello che sconcerta è il silenzio, il vuoto di notizia, il fatto che minimamente venga menzionato che cosa stia accadendo qui in questo momento nella striscia di Gaza. Indigna la narrazione di questo luogo come pacificato da un board internazionale di persone interessate al bene della popolazione di Gaza. Ecco Guido, una volta tornato in Italia è stato ulteriormente scioccante toccare con mano questo silenzio su Gaza.
Sì, sì, un silenzio assordante, una completa macchia grigia, scura, che ci rende ciechi e che è assolutamente parte di quel piano di deumanizzazione che passa anche, non solamente, attraverso appunto il silenziare chi parla. Le regole per noi d'ingresso erano assolutamente ferre, non postare nulla sui social media. Chiesi infatti al direttore poi di Altra Economia di comunicare in qualche modo, di non taggarmi durante le diffusioni social del diario, e addirittura ci venne detto, quando rientravamo a Kerem Shalom, che le tecnologie della sorveglianza sono tali per cui questa voce della sicurezza delle Nazioni Unite, del convoglio, dovevamo stare molto attenti a quello che usciva dalla nostra bocca, semplicemente nello scambiarsi due parole tra noi, no, cooperanti che eravamo lì. Quindi sicuramente l'ingiunzione, la violenza del silenzio è sicuramente parte integrante di questa strategia genocidiaria.
Ultima cosa, eravate lì un team di esperti, ero l'unico psicologo?
Sì, sì, ero l'unico psicologo, ero in un team di due ortopedici chirurghi pediatrici e di un'infermiera pediatrica. Ci sarebbe dovuto essere un altro chirurgo, a cui però è stato diniegato l'ingresso, l'ha saputo la sera prima e quindi è dovuto rientrare in Germania. Mi sembra che lui fosse di lì, un palestinese naturalizzato tedesco, e poi un altro invece, un collega psicologo sudafricano che all'ultimo non si è unito al gruppo.
Ecco, mi sono dimenticato di precisare all'inizio che conosci bene Gaza, quindi lavori con Gaza da anni.
Certo. Sì, sì, lavoro dal 2009. Dal 2009 al 7 di ottobre 23 usavo andarci un paio di volte all'anno negli ultimi anni, ma più facilmente erano 2-3 volte all'anno, insomma, in cui avevo diverse mansioni, tra cui insegnare in un corso di laurea post-diploma terapia familiare, in quanto sono un terapeuta familiare, e poi occuparmi di formazione degli operatori, psicologi, psichiatri, social worker, nonché di ricerca, in quanto poi appunto parte del mio lavoro consistente è in un'accademia. Quindi in ambito di ricerca.
Grazie Guido. Ecco Martina, torniamo al silenzio. Ovviamente c'è il silenzio che è assordante, che ci invade ogni istante, lo commentiamo spesso in redazione esteri. Tu nel tuo libro hai indagato sul silenzio delle multinazionali, un silenzio che come minimo desta un po' di dubbi. Perché? Perché negli ultimi anni c'è stata una gara a colpi di investimenti miliardari tra i brand globali per essere tra i primi nell'impegno sociale.
Sì, esatto, e questo è proprio lo spunto da cui è partito il libro, cioè queste multinazionali che conosciamo tutti, che sono Coca-Cola, McDonald's, Microsoft, Google, Apple, eccetera, che Nike, che negli ultimi anni, soprattutto diciamo dal 2020 in poi, avevano tenuto una una linea comunicativa molto attenta a determinate questioni sociali, diritti civili, diritti sociali, diritti umani anche, che poi è sparita completamente quando quando dal 7 ottobre in poi, quindi dall'inizio del genocidio in poi, è sparita completamente tutto questo afflato solidale di queste multinazionali. E ovviamente quello che le multinazionali dicono o non dicono può sembrare secondario, parzialmente lo è anche, però è importante perché dietro le multinazionali ovviamente c'è tutto un mondo, un sistema, una rete di potere sostanzialmente, non solo economico ma anche politico. E quindi appunto vedendo come negli anni precedenti queste multinazionali avessero fatto proprio anche delle campagne specifiche, no? Ad esempio per Black Lives Matter o dopo l'omicidio di George Floyd, soprattutto a Minneapolis nel 2020, oppure dopo oppure delle campagne solidali con la comunità LGBT nel mondo, i diritti di genere o la sostenibilità ambientale, eccetera. Tutte campagne che per vari motivi le multinazionali hanno preso a cuore, diciamo, e hanno anche spinto molto affinché si vedessero, diciamo, determinate prese di posizione. Quando è arrivata Gaza nel nostro immaginario collettivo, nella nostra narrazione di quello che succedeva nel mondo collettivo, queste multinazionali hanno completamente smesso di parlare. E anzi, non solo hanno smesso di parlare, in molti casi hanno anche scelto di silenziare chi parlava, no? Come raccontava Guido, a Gaza che gli chiedevano di non parlare, no? Di non pubblicare sui social quello che succedeva a Gaza. Ecco, la stessa cosa hanno fatto le multinazionali spesso con i loro stessi dipendenti, che sono stati licenziati in alcuni casi. Adesso mi viene in mente ad esempio due casi principali, che sono Microsoft e Google, in cui dipendenti che si erano esposti su Gaza, che avevano fatto delle manifestazioni di solidarietà alla popolazione palestinese, sono stati licenziati, ma di casi ce ne sono tantissimi. O ad esempio Starbucks, in cui il sindacato dei dipendenti di Starbucks aveva fatto dei comunicati in cui proprio subito, poco dopo il 7 ottobre, in cui esprimevano appunto solidarietà alla popolazione palestinese in un post con una bandiera palestinese accanto nel post, e l'azienda ha fatto causa al sindacato per questo motivo, perché veniva considerato una questione divisiva. O addirittura poi abbiamo visto in questi due anni e passa, abbiamo visto quante volte poi è stato anche strumentalizzata l'accusa di antisemitismo ogni volta che si parlava di Gaza, e così è successo nelle multinazionali. Quindi questo silenzio, questa mancanza di comunicazione totale era abbastanza impressionante, perché invece poi soprattutto più di recente, ma in generale, diciamo, nell'opinione pubblica, tra le popolazioni del mondo, Gaza invece è stata molto presente. E quindi questo andava un po', dal mio punto di vedere, andava un po' in contrapposizione con quello che le multinazionali avevano fatto fino ad allora, cioè inseguire un po' quello che il mercato e quindi i consumatori richiedevano. E i consumatori richiedevano. Il motivo per cui le multinazionali si erano esposte su Black Lives Matter o su le questioni di genere era perché il mercato lo richiedeva sostanzialmente, quindi era in qualche modo conveniente esporsi su quello. Ecco, Gaza non era conveniente, questo era il punto, e questo è quello che risulta ancora tutt'oggi molto chiaro.
Il silenzio come quasi come core business, il silenzio non è mai neutro, la strategia dietro questa scelta mira a proteggere interessi economici e geopolitici. Questo forse è il capitolo più interessante, perché noi ogni tanto ci raccontiamo due pesi, due misure, perché di qua e perché, però dietro ci sono sempre degli interessi, ci sono non solo interessi, sono delle multinazionali, dei fondi, delle multinazionali, più forti ancora delle multinazionali che hai citato.
Sì, io cito questi, nello specifico cito tre fondi di investimento che vengono chiamate le Big Three, che sono BlackRock, Vanguard e State Street, che sono tre fondi di investimento giganteschi che controllano una quantità di soldi indescrivibile. Parliamo di una quantità pari al PIL di Germania, Francia e Cina messi insieme. E questi fondi di investimento ovviamente hanno posseggono delle quote significative nelle principali multinazionali, sia le multinazionali che citavo prima, quindi appunto Microsoft, Google, eccetera, ma anche, ed è qua un po' la chiave, nelle aziende che producono armi sostanzialmente e quelle stesse armi che poi Israele compra e utilizza a Gaza e in Cisgiordania. E quindi c'è un grande interesse economico dietro il silenzio, perché questi fondi di investimento guadagnano moltissimo dalla guerra, non solo la guerra a Gaza chiaramente, anche negli altri conflitti, ovunque vengano utilizzate le armi si guadagna, però ci sono degli interessi specifici verso il mercato israeliano e verso quello che il mercato israeliano può fornire poi al sistema finanziario globale, perché ad esempio se guardiamo a come si sono mosse invece sia questi fondi di investimento che le multinazionali quando è scoppiata la guerra in Ucraina, è un modo di comportarsi completamente diverso. Innanzitutto i comunicati sono stati subito molto chiari, molto netti, di condanna all'invasione, condanna alle violenze, alle violazioni dei diritti umani, eccetera, subito molto chiaro. C'è stato subito un isolamento del mercato russo da parte delle multinazionali occidentali, sono stati interrotti i rapporti proprio commerciali e ad esempio il discorso annuale che il CEO di BlackRock tiene annualmente, Larry Fink, il discorso che ha fatto poco dopo l'invasione dell'Ucraina era un discorso molto duro, molto solidale verso la popolazione ucraina e verso appunto e critico, fortemente critico verso la Russia, e anzi in questo discorso chiamava tutti gli amministratori delegati delle aziende che BlackRock ha in portafoglio appunto a isolare il mercato russo, le aziende russe, a far vedere la forza. Lui parla proprio di la forza del capitalismo. Se si va a vedere lo stesso discorso fatto invece nei primi mesi del 2024, quindi a pochi mesi dal 7 ottobre, Gaza, la parola Gaza non compare mai, nemmeno la parola Israele, e la parola guerra compare solo due volte, una volta per parlare di Ucraina e una volta per parlare della Seconda Guerra Mondiale, quindi come se nulla fosse successo in quei sei mesi. E questo ha molte ragioni dietro, appunto. Chiaramente c'è anche una questione di allineamento un po' a una tendenza molto evidente dei governi occidentali che, come abbiamo visto chiaramente tutti, non si sono posizionati in modo molto, non si sono posizionati con l'oppresso, diciamo, ma con l'oppressore sostanzialmente. E quindi c'è questo aspetto, ma c'è appunto l'aspetto economico che è preponderante ed è dovuto proprio a questi interessi così forti, cioè questi grandi fondi di investimento che davvero sono potentissimi guadagnano dalla guerra, e quindi è controproducente per loro che le aziende che loro hanno in portafoglio e che quindi si arricchiscono i fondi che si arricchiscono dalle aziende di armi parlassero, no? di quello che stava succedendo a Gaza, o addirittura criticassero Israele. Poi chiaro, ci sono un sacco di altre questioni dietro al silenzio, alla mancata condanna di Israele, che come sappiamo insomma risiedono nella storia europea, eccetera, però questo aspetto economico è abbastanza fondamentale, e se non si vede questo tassello si perde proprio tutto uno strumento di analisi di perché tutto quello che succede lì è così poco raccontato e condannato da questa parte del mondo.
Ecco Guido, il silenzio come asset a questo punto possiamo definirlo?
Assolutamente sì, il silenzio è un'ingiunzione che in qualche modo poi appunto no, consente alle narrative dominanti di portare avanti quelle che sono le storie che si possono vendere, no? Quindi assolutamente che a Gaza non è in atto nessun tipo di genocidio, che anzi la prospettiva per i palestinesi di Gaza andrà radicalmente migliorando, no? Con la costruzione di una città internazionale a cui prenderà parte anche la popolazione di Gaza, come appunto i lavoratori che porteranno avanti poi il nuovo progetto di ricostruzione. E dietro però ci sono appunto le macerie, le urla, la morte, no? E questa cosa non deve assolutamente minimamente palesarsi, no? Deve essere sistematicamente messa a tacere.
Perché accettiamo questa bugia?
È una domanda interessante, no? Anche perché abbiamo tutti gli strumenti per chiaramente renderci conto che qui si tratti di una mistificazione, di una bugia. Ci sono diversi processi, forse io lo vedo più dalla prospettiva dello psicologo. Viviamo sicuramente in un'epoca dissociata, no? Appunto il solo fatto che le multinazionali dedicassero gran parte delle loro risorse a fondazioni che servono per in qualche modo ridurre le disparità è esattamente l'immagine di questa dissociazione che poi viviamo, no? Da una parte viene mandata avanti la retorica del viviamo in un mondo democratico e viviamo in una logica appunto dell'umanità e della promozione dell'umanità, dall'altra invece portiamo avanti agende tremendamente coloniali e capitaliste che diventano sempre più rampanti, sempre più voraci. Questa dissociazione è difficile da digerire e spesso quindi il silenzio ci tranquillizza, no? Tutto sommato appunto, no? Adesso uno status quo democratico si sta andando a ristabilire e quindi possiamo essere più tranquilli, le nostre responsabilità, le nostre coscienze e anche appunto queste nostre vite dissociate si tranquillizzano in nome del silenzio.
Cito un altro campione di calcio, cito questi campioni o artisti perché fanno girare messaggi in modo più efficace rispetto ai politici. A proposito di Guardiola, la squadra di calcio di Gaza degli amputati l'hanno oggi designato in modo ideale come loro allenatore per il bel discorso che ha fatto a Barcellona. Cito Eric Cantona, è un discorso di settembre che era ospite del concerto Together for Palestine di Londra. La FIFA e l'UEFA hanno sospeso la Russia 4 giorni dopo l'inizio della guerra. Ora sono passati 716 giorni dall'inizio di ciò che Amnesty International definisce un genocidio. Israele è ancora autorizzata a giocare. Perché questo doppio trattamento? Ovviamente nessuno chiede di... cioè non è colpa degli ucraini, perché ogni tanto vengono messi in mezzo, mentre anche loro sono delle vittime dell'aggressione russa. Tu l'hai chiamato, Martina, un capitolo dedicato alla geografia dell'empatia.
Sì, esatto, è quello che di cui parlavo prima, no? Cioè questa differenza di approccio per quanto riguarda l'Ucraina e invece per quanto riguarda Gaza. E, dal punto di vista, sempre diciamo, guardandolo in chiave economica, era molto facile, no, per le aziende anche dissociarsi dal mercato russo proprio da un punto di vista pratico, sia perché c'erano le sanzioni subito imposte dai governi occidentali, che quindi rendevano in realtà controproducente continuare a fare affari con la Russia, anche se poi insomma qualche affare è continuato, però in massima parte diciamo continuare a fare affari con la Russia era controproducente e quindi era facile, no? E quindi le aziende si sono subito ritirate dal mercato russo perché da un lato faceva fare bella figura, dall'altro era conveniente. E poi appunto c'è questo doppio standard che insomma affonda le radici in tanti aspetti. C'è, sicuramente c'è anche una questione di razzismo che un po' è insito dentro di noi, nel senso che empatizzare con una popolazione bianca, cristiana, biondi è più semplice per la maggior parte delle persone, più difficile lo è per una popolazione musulmana, araba, che spesso negli anni è stata descritta spesso e volentieri come una popolazione di terroristi, e quindi chiaramente è più difficile. E poi appunto alla fine è tutta una questione di convenienza economico-politica, e viene tutto, alla fine è tutto a strascico da lì. È conveniente dissociarsi dalla Russia, è sconveniente se non impossibile, perché poi anche i rapporti commerciali dell'Occidente con Israele sono molto più difficili da sradicare rispetto ai rapporti commerciali che l'Occidente aveva con la Russia, anche perché Israele è un hub di start-up, di fucina tecnologica, quindi è proprio un tipo di economia diversa rispetto a quella russa, e è molto più interessante per noi e di più difficile sostituzione. Quindi poi alla fine da questo, credo io, insomma questo è il mio punto di vista, da questo poi viene a scascata tutto il resto, e cioè questa che io appunto ho chiamato geografia dell'empatia, ma che vale per Gaza, ma potremmo fare questo discorso anche per il Sudan, il Congo, insomma sono tante poi le questioni. È che Gaza, a differenza di queste altre tragedie umanitarie, come appunto il Sudan per esempio, risuona in modo diverso, no? Nella nostra, sia nella nostra psiche che nella nostra storia, innanzitutto perché viene fatta anche con i nostri soldi e col beneplacito dei nostri governi, che continuano a sostenerlo. Ed è anche per questo che quando si dice perché si scende in piazza per Gaza e non si scende in piazza per l'Ucraina, non è per, sempre il mio punto di vista, non è per mancanza di empatia con le popolazioni ucraine, ma perché la nostra presenza in piazza non è così necessaria quando si parla dell'Ucraina, perché già i governi hanno fatto quello che andava fatto, hanno condannato, hanno imposto le sanzioni eccetera. Invece per quanto riguarda, quando si guarda Gaza è da sole, i palestinesi sono da soli, e quindi ci siamo solo noi in piazza che possiamo far sentire che quello che i nostri governi stanno facendo non va bene, ed è qua poi la differenza, secondo me.
Ecco, prof, se è d'accordo dividere questa parte in due parti, una testimonianza al racconto, quello che ha visto, quello che hanno raccontato i Gazawi, e poi dall'altra in considerazione dello psicologo. Partiamo di, possiamo chiamare, degli istantanei da Gaza, le cose che l'hanno più colpito.
Sicuramente i bambini sono state i momenti più atrocemente rivelatori della strategia non lineare, multipla del genocidio, no? Come quell'ambiente sia stato reso prevalentemente invivibile per dei bambini, quindi vederli raccogliere l'acqua o muoversi, no? Con la corporeità del bambino in un ambiente che è totalmente inadeguato, appunto, non soltanto alla crescita e allo sviluppo, ma anche alla vita di un bambino, muoversi tra le macerie in questo ambiente inquinato. Ricordo che appunto andammo a fare un intervento con delle famiglie con bambini orfani, e la cosa che mi colpì nell'entrare in questo campo profughi, in questa tendopoli, tra l'altro tra quelle meglio messe perché ufficiali, tra le tante invece che sono invece informali, crescono così, e vedere fogne a cielo aperto, no? Gli escrementi e l'urina passare attraverso le tende, lì i bambini che cosa fanno? Che cercano di giocare, cercano di riappropriarsi di quello che è lo strumento per il proprio neurosviluppo, per il proprio sviluppo fisico, cognitivo e intellettivo, ma in mezzo a una situazione che appunto ha dell'apocalittico, ma anche le madri e quindi appunto questa non linearità del genocidio che poi va a colpire delle figure che sono fondamentali per la generatività, no? Quindi un riprocidio, un attacco alla salute riproduttiva che è evidente, non si può crescere un figlio in quelle condizioni e mi viene a dire che non si può neanche dare vita a un figlio in quelle condizioni. Poi sappiamo che invece nel periodo appunto dall'inizio del genocidio a oggi abbiamo 70 e passa mila vittime ufficializzate e circa 60.000 nascite, nuove nascite, che quindi ci dicono e ci raccontano di come vi sia una forza altrettanto non lineare di vita che cerca di contrastare un qualcosa che però sta diventando veramente non più controllabile. Gli uomini resi disabili e quindi no, una vera e propria strategia sistematica di disabilitazione, no, del rendere un'intera popolazione dipendente per la propria disabilità e rendendola disabile in un ambiente dove non vi è spazio per la disabilità, e lo potremmo vedere a qualsiasi livello, gli anziani, le famiglie, come la struttura sociale, la spina dorsale della società palestinese sia sistematicamente spezzata con una violenza, una ferocia sistematica e strategica che è un pugno nello stomaco, è assolutamente indicibile, no? Faccio fatica veramente a trovare le parole giuste per descriverla.
Che fine hanno fatto i luoghi che conosceva?
Irriconoscibili, del tutto irriconoscibili. Io mi sono mosso in paesaggi che conoscevo da 15 anni, 16 anni a questa parte senza rendermi conto che mi stavo muovendo in quei luoghi, quindi mi veniva detto qui è dove sorgeva il quartier generale del Gaza Community Mental Health Program. Assolutamente non me ne sarei mai non avrei potuto nemmeno immaginarla una cosa di questo tipo. O quando andai a visitare quella che è sempre stata un po' la mia casa per 16 anni, un hotel tra l'altro storico, più anziano di Israele stessa, no? Fondato nel 1947, un luogo di tranquillità e anche con una certa sua valenza storica, un luogo dove si andò e si progettò la prima intifada, completamente irriconoscibile. Lì sì, riconobbi la stanza dove veniva alloggiato, perché ancora su, mezza in piedi, ma in un paesaggio totalmente veramente nuovo. Devo dire che da questo punto di vista è servito emotivamente a una strategia di normalizzazione quasi e di adattamento quasi immediata. Mi sembrava di essere in un luogo che non avevo mai visitato in vita mia. Forse ecco un po' poi invece la rielaborazione successiva, il dire è del tutto irriconoscibile, questo luogo ha sicuramente più un impatto emotivo. Il rientro è stato un po' più difficile che non arrivare, diciamo, ecco.
Invece raccontava è diventato un simbolo l'albero che era di fronte all'albergo.
L'albero è in piedi, è un albero intorno al quale sorgeva il bar, no? Un bancone dove poi appunto vi era il ristorante, è completamente distrutto, la pianta è totalmente intoccata, no? È lì rigogliosa, bella, potente, forte, come appunto quell'albero della vita, che è uno degli strumenti narrativi che utilizziamo nei nostri interventi psicosociali, che racconta come le radici palestinesi siano veramente difficili da sradicare, sono fermamente piantate anche in un suolo completamente reso invivibile.
Dopo 7 ottobre quasi tutti i giorni ci arrivavano delle notizie dall'ospedale Shifa. È stato anche un trauma vedere i carri armati avvicinarsi e poi entrare direttamente nell'ospedale. Che fine ha fatto il Shifa?
non esiste più, non c'è più. Non c'è più. Lì in quel caso non è stato ridotto in polvere proprio perché rimanesse un po' un simbolo distrutto, quindi abbiamo la nuova area costruita più di recente, che faceva di quell'ospedale veramente un ospedale di eccellenza, completamente ridotto in rovine, no? Se ne vede lo scheletro bruciato, i dintorni sono completamente devastati e adesso è stato rimesso in funzione parzialmente un padiglione, non ricordo a cosa fosse adibito prima dell'inizio della distruzione, e che oggi è parte di un'unità intensiva che invece comincia un po' a ripartire. Quindi l'intenzione è quella di riattivarlo. Alcuni dei miei colleghi hanno lavorato lì per alcuni giorni, però sicuramente è un ospedale che fa molta molta fatica a ripartire, anche perché è difficilmente raggiungibile, intorno macerie, sono prevalentemente appunto macerie e strade distrutte.
Ecco, la domanda allo psicologo, di solito si opera sempre in teatri post, invece è ancora in corso il genocidio, come si fa?
Su questa cosa ci siamo interrogati, tant'è vero che appunto era anche un po' il mio dubbio che cosa sarebbe potuta servire la mia presenza lì e quale tipo di spazio vi potesse essere per interventi psicologici. Una sicuramente delle premesse fondamentali per un intervento di tipo terapeutico è che vi sia uno spazio sicuro dove possa poi essere in qualche modo attivata una narrazione che aiuti a rielaborare appunto l'esperienza traumatica. Lì lo spazio sicuro non esiste, non c'è, quindi è piuttosto evidente che non vi è spazio per una terapia, per un recupero, per una rielaborazione. Allora, quello che forse un po' con le colleghe e i colleghi della Striscia di Gaza abbiamo provato a pensare è lavorare sulla sopravvivenza, no? Cosa in qualche modo possa aiutare le persone a riattivare una linea di vita, chiamiamola così, o comunque una competenza di resistenza quando l'ambiente in cui si è immersi, ci si muove, parla solo esclusivamente di trauma. Quindi attraverso alcune elaborazioni di tipo narrativo che vanno un po' in qualche modo a riconnettere le competenze e le capacità delle persone nel resistere ai loro antenati, e quindi qui insomma la Palestina di trauma ne sa un qualcosa, ecco, in questo legare le storie di resistenza attuale alle storie degli antenati, alle storie della Palestina storica, sembra aiuti a potenziare una certa maggior capacità di resistenza in un ambiente che però resta, come ripeto, impossibile, invivibile, lì non si può vivere.
Ecco, c'è anche, torniamo ai bambini, ai sogni dei bambini.
Sogni dei bambini sono sogni tra i più comuni, cioè quello di poter viaggiare, poter diventare calciatori o astronauti o ingegneri, e poi qualcosa di invece tremendamente e unicamente Gazzawi, rivedere il proprio papà ucciso, poter rientrare in una propria casa distrutta, poter avere delle sedie dove sedersi durante le ore scolastiche, quindi un qualcosa che mai ci immaginerebbero potessero abitare i sogni dei bambini, cioè semplicemente poter vivere dignitosamente.
Che cosa stanno facendo gli operatori per questi bambini col poco che c'è?
No, c'è un po' di tutto. Sì. Allora, la cosa più grave in questo momento è l'interruzione completa del sistema educativo e scolastico, diciamo ufficiale, governativo. Le scuole quindi non funzionano più. Si sono quindi attivate delle tende scuola, tende scuola che in alcuni casi sono supportate dall'UNICEF, ma il più delle volte purtroppo sono esperienze private che quindi chiedono anche soldi in alcuni casi alle famiglie che non possono permettersi, per cui attualmente la maggior parte dei bambini non può frequentare non può frequentare la scuola. Direi che questa è l'urgenza, no? Poter restituire a questi bambini la dignità e il diritto all'educazione, no? Una delle tanti dei tanti livelli di genocidio, appunto, è il cosiddetto educidio, scolasticidio, che va a colpire la speranza e un futuro per l'infanzia palestinese, distruggendo completamente le strutture educative.
Ultima istantanea, più considerazione, i bambini e il mare.
Il mare è sempre stato una cura per le persone a Gaza, ma sempre con quel doppio livello, no? Quello che poi Mohamed Bakr aveva chiamato il pessottimismo, no? La parte buona e la parte cattiva di quello che si presenta nella vita del palestinese, perché è il luogo della libertà, è il luogo dell'aquilone, dove i bambini fanno volare quello che è il gioco ufficiale nazionale palestinese, il proprio aquilone, ma è anche il luogo della prigione, delle frontiere chiuse. Dal mare arriva la morte, no? I bombardamenti dai vascelli di guerra israeliani, come anche appunto è parte delle mura della prigione di Gaza, che prima si poteva definire appunto la più grande prigione a cielo aperto di questa terra, oggi si può definire il più grande campo di concentramento di questa terra.
Ultima considerazione su questa missione, che è vero che c'è il silenzio che abbiamo raccontato, che ha raccontato Martina, però c'è anche tanta solidarietà internazionale.
Credo che questo sia uno dei fattori che a qualche livello abbia contribuito durante questi mesi difficili a consentire che continuasse ad attivarsi una linea di vita, una storia di vita, no? Non soltanto traumatica. Il fatto di sentire che non si è soli. Mi ricordo che all'inizio, o comunque in una fase abbastanza precoce del genocidio, vi furono anche dei lanci di volantini da parte dell'esercito israeliano che dicevano: nessuno si cura di voi, state pronti a morire, perché qui nessuno tanto si cura di voi. In realtà poi mi sembra che le reazioni spontanee delle grandi masse, della maggioranza di questa umanità, abbia invece riconosciuto e ascoltato questo grido di dolore, appunto, della striscia di Gaza. Penso che quindi la solidarietà abbia ancora una funzione di potenziamento della resilienza della gente di Gaza.
Martina, non è tutto nel libro, tornando al tuo libro, non è tutto nero, ecco, possiamo dire, perché abbiamo visto che c'è una parola, resilienza, che in arabo sumud anche tu citi nei racconti, nel diario. Martina, tu chiudi, ovviamente leggendo il libro a un certo punto uno pensa non c'è scampo, poi arriva, come l'ho un po' comparata a una serie Netflix, c'è l'ultimo capitolo dove c'è un po' di speranza. La speranza l'abbiamo vista con la Sumud, quando centinaia di migliaia di persone sono uscite indignate per mandare la solidarietà alla Sumud, ma soprattutto ai Gazawi, e abbiamo dei precedenti. Abbiamo parlato del silenzio delle multinazionali, ma noi sappiamo che c'è in America due pazzi, anzi che hanno un impero del gelato, che sono sempre schierati con Gaza. E poi la storia ci dice che l'apartheid è stato battuto, tutta la storia è partita praticamente da una cassiera, ecco.
Sì, sì, a proposito appunto della solidarietà internazionale di cui parlava Guido prima, questa è una cosa che anche mi sono ritrovata molto nelle sue parole, anche su quanto poi i piccoli gesti, le piccole cose che magari a noi sembrano poco significative, in realtà poi hanno una risonanza anche nel non sentirsi abbandonati, nella psiche delle persone. E l'ho visto ad esempio in Cisgiordania, parlando con le persone che mi dicevano: ah, ma voi siete italiani, abbiamo visto le manifestazioni che avete fatto, grandi, grazie. Quindi delle cose che se si pensa, no, alla vita complicatissima che, vabbè, a Gaza neanche a parlarne, ma comunque anche in Cisgiordania che si vive tutti i giorni, pensare che quello che si fa qua ha una risonanza di là, insomma, è abbastanza d'impatto. E questo vale per le manifestazioni, ma vale anche per le piccole cose che noi come cittadini e come consumatori possiamo fare. Riguardo alle aziende, appunto, non tutte le aziende sono così tremende. C'è questo marchio di gelati statunitense che si chiama Ben & Jerry, che è un po', in realtà nel libro è un po' l'eccezione che conferma la regola, perché questa è un'azienda molto famosa negli Stati Uniti che fa gelati, e un'azienda che si è sempre molto esposta in modo molto forte su un sacco di questioni. Hanno sempre fatto delle battaglie per le cause civili una, diciamo, il loro core business oltre al gelato, ed è sempre stato così su qualunque questione, anche quelle un po' più scomode. Ad esempio, hanno appoggiato apertamente Occupy Wall Street, per dire che per una multinazionale non è scontato, ed è sempre andato bene. Finché anche nel loro caso si è arrivati a parlare di Palestina, e anche quando Ben & Jerry, la prima cosa è successa nel 2021, quindi prima del 7 ottobre, Ben & Jerry ha deciso che non voleva più vendere i propri gelati in Israele, perché hanno detto: i nostri gelati attraversano delle strade che i palestinesi non possono attraversare, e questo va contro tutto quello in cui crediamo. Questa era la motivazione, no? Da questa decisione l'azienda madre, che è Unilever, è una multinazionale anglo-olandese, ha fatto causa a Ben & Jerry, Ben & Jerry ha fatto causa a Unilever, è entrato in circolo una battaglia legale lunghissima, che poi si è alimentata ulteriormente, ovviamente, nel 2023 e nel 2024, anche perché Ben & Jerry ha cercato di fare delle cose, ha cercato di fare dei comunicati per chiedere al cessate il fuoco, ha cercato di fare un gusto di gelato, perché le loro battaglie spesso si combattevano a gusti di gelati, nel senso che sono stati fatti dei gusti di gelato specifici, tipo appunto per Occupy Wall Street o per Black Lives Matter o per comunità LGBT, eccetera, eccetera. Volevano fare un gusto di gelato per la Palestina, gli è stato impedito. Hanno fatto un comunicato in cui parlavano di genocidio, gli è stato impedito, fino a che addirittura Unilever ha licenziato il CEO di Ben & Jerry, nonostante le vendite dell'azienda andassero molto bene. E quindi Ben & Jerry è da un lato l'esempio di come, se vogliono, le aziende possono essere coerenti nelle loro battaglie, dall'altro l'esempio di come poi però quando c'è la Palestina in ballo, ci si scontra con un muro, quello di cui parlavamo prima, che è molto più grosso di qualunque altra cosa. E questo mi porta appunto a quello che diceva Sciauchi, cioè quello che i piccoli, diciamo noi, possiamo fare per provare quantomeno a scardinare questa rete che sembra inscardinabile, ed è agire seguendo quello che noi riteniamo giusto. Il boicottaggio che è stato fatto contro il Sudafrica dell'apartheid, appunto, nell'ultimo capitolo racconto questa storia perché questa ragazza, che era una cassiera in Irlanda di un supermercato, un giorno ha deciso, seguendo quello che era stato detto dal sindacato a cui era iscritto, ha deciso di non passare in cassa due pompelmi perché erano di produzione israeliana. Sudafricana, scusate, di produzione sudafricana. Da questo piccolo gesto qui, quindi due pompelmi che non sono stati fatti passare in cassa, ne è nato uno sciopero che è durato prima solo di lei e le sue colleghe, sue 10 colleghe, a cui poi si sono unite un sacco di altre persone, che è durato per mesi e mesi e che ha portato alla fine di una grandissima, estenuante e soprattutto faticosa per le lavoratrici, che hanno vissuto per mesi senza stipendio, ha portato però al fatto che l'Irlanda ha interrotto i rapporti commerciali con il Sudafrica dell'apartheid. E poi, come sappiamo, nel processo di fine del regime di apartheid, proprio le sanzioni e proprio il boicottaggio ha giocato un ruolo molto importante, perché lo sappiamo, sempre questo succede quando si iniziano a toccare i soldi, le cose iniziano a pesare di più. E quindi questo è un parallelismo abbastanza chiaro con quello che potrebbe succedere per quanto riguarda Israele e Gaza. Non è un caso che quella ragazza che aveva scelto di non passare i due pompelmi oggi è una donna sulla sessantina e è una super attivista pro-Palestina. Perché, insomma, alla fine le cause si interconnettono e si interconnettono anche nel tempo e nello spazio, ed è questa un po' la forza nostra, cioè la forza delle persone che se non fanno la grande storia fanno la piccola storia, quella dei popoli, e possono veramente influire, no? Se sono in tanti, e, anche perché tutte queste multinazionali non esisterebbero se non ci fossimo noi, che siamo i consumatori, che diamo i nostri soldi. E quindi questo è un po' un elemento che nella cupezza di tutta questa storia dà un po' di speranza, perché dà l'idea di quanto in realtà noi non è che siamo completamente senza armi. Abbiamo delle armi, abbiamo delle possibilità di fare qualcosa, di farci sentire, di far sentire ai palestinesi in questo caso, ma poi insomma è un discorso che può valere per tante altre questioni, che noi ci siamo, che ci siamo e siamo dalla loro parte e vogliamo lottare per come possiamo per loro, e possiamo farlo col boicottaggio, per esempio, oppure scendendo in piazza, o tutte e due.
Guido, ho letto che vi siete dati appuntamento tra 6 mesi.
Sì, sicuramente non sarà l'ultima delle mie visite, sto già cominciando a ridurre 6 a 4, 3, 2, 1, tornerei anche adesso, no, però ecco, sicuramente poi bisogna tenere conto delle rotazioni di queste missioni umanitarie, delle esigenze un po' logistiche, ma sicuramente ho promesso alle amiche e agli amici di Gaza che stiamo ricominciando a dare una continuità tanto al lavoro quanto anche alla riconnessione di amore, la riconnessione relazionale, che penso sia in questa situazione la più importante, no? Beh, poi il lavoro che si può fare consegue solo appunto da continui gesti minori, come dicevi prima, e tanto amore.
Spesso con Martina ci chiediamo che fine faranno questi bambini, no? Perché sono delle scuole di pensiero, no? Bambini che escono da una guerra. Hai citato uno dei diari, abbiamo anche parlato l'anno scorso qua, sul libro di Franz Fanon, I dannati della terra. Che idea si è fatto una volta che...
Attualmente appunto entrando la situazione è disperante, come se non vi sia assolutamente una possibilità di crescita e di speranza in quella terra. Quindi attualmente, se le cose dovessero essere queste, lì non c'è spazio. Probabilmente l'unica speranza di sopravvivenza di questi bambini, come di tutta la popolazione di Gaza e altrove, non può essere lì. Però sono d'accordo che insomma dobbiamo sperare anche nell'inatteso, che però non è poi così totalmente inatteso. Delle crepe si cominciano sicuramente a intuire, a vedere, e quindi che da da queste crepe, più insomma la proverbiale e rinomata volontà di restare dei palestinesi, vengano fuori appunto queste soluzioni inattese. Al momento non possono che essere soluzioni inattese, perché lì non c'è vita.
È un passaggio che è toccante quando magari vi salutate. Ovviamente questa è molto araba, inshallah, però lì dicono anche se sarò ancora vivo o viva.
Sì. No, sì, è stato veramente molto duro. Lì è appunto un altro tipo di silenzio, no? Avremmo forse voluto anche dircelo, ci rivedremo, quando ci rivedremo e se ci rivedremo, ma non abbiamo avuto il coraggio di dircelo. Quello che ci siamo detti è: dobbiamo rivederci, dobbiamo rincontrarci. Già è tanto appunto che alcuni di loro abbia potuto rincontrarli. Abbiamo chiaramente celebrato, ricordato i tanti che invece non ci sono più, da giovani promesse, giovani talenti della psicologia, della medicina palestinese, i miei studenti, fino a colleghe e colleghi del Gaza Community Mental Health Program. Quelli che sono lì sono dei sopravvissuti, hanno tutte delle storie da raccontare, che hanno dell'incredibile, dall'aver dovuto attraversare con i propri figli colonne di soldati a destra e a sinistra che mitragliavano su di loro mentre passavano, e quindi sono semplicemente vivi per miracolo, ad altri che non si sono potuti voltare indietro per accogliere dei loro cari, perché i segnali dei soldati erano: se ti fermi e ti giri per soccorrere, uccidiamo anche te e i tuoi figli. E tante storie che hanno veramente dell'incredibile.
Ho chiesto a Martina di chiudere con qualche segnale di ottimismo, qualcosa da Gaza, una cosa che fa sorridere oppure che dà speranza.
Ma credo che l'umore,
oltre al suo mood, oltre alla resilienza,
l'umore e la voglia di resistere ridendo e divertendosi è assolutamente lì per le strade, no? Forse la storia che mi ha divertito di più, dopo facevo 4 ore di viaggio tutti i giorni per andare verso il posto di lavoro, tornando a 100 metri dall'ospedale Al-Nasser, facciamo una curva, davanti ai miei occhi si para una Tour Eiffel gigantesca con un tappeto rosso. Beh, praticamente era un matrimonio che doveva essersi celebrato, era stata bloccata la strada completamente, non si poteva passare più. E per arrivare lì a 100 metri all'ospedale abbiamo dovuto fare un giro che ci ha tenuto 1 ora e mezza ancora, però la sera sentiva appunto questa vitalità, questa voglia di bellezza attraverso i canti e i balli, la dabka palestinese.
Però, grazie, insomma, Guido.
C'era la Tour Eiffel a Gaza. Ecco.
Grazie Guido Veronese, professore associato di psicologia clinica e di comunità presso l'Università di Milano Bicocca, appena
grazie
tornato da Gaza. Martina Stefanoni, autrice del libro Unspeakable, il silenzio delle multinazionali davanti al genocidio di Gaza. Se vuoi, Giulio, chiudiamo con PNL, la nostra colonna sonora da quando c'è il genocidio, che facciamo sentire ad esteri. Grazie.
Cesser le feu, j'tire un doigt. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça. Encerclé par les faits, j'prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza. À Gaza. À Gaza. L'horizon est bleu, oui, je kiffe là. Nos réseaux expriment la liberté. La paix, mon frère, ma sœur, c'est le seul sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier. Ma face est malade, sont égarés. Mon plus d'un sentiment futur cramé. Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs.
tous ces mots, on te fait déposer.